Geova apprezza molto il coraggio dei suoi servitori leali. Comunque, come nel caso di altre buone qualità, il vero coraggio si dimostra con le azioni. Ad esempio, la fede senza opere è morta. Anche l'amore si deve esprimere non semplicemente a parole, ma, come dice la Bibbia, con i fatti e in verità. Questo vale anche per il coraggio. Per affrontare situazioni difficili dobbiamo avere fiducia in Geova, ma questo non basta, dobbiamo anche fare qualcosa. Inerzia, indecisione o pigrizia potrebbero rivelare mancanza di coraggio. Il coraggio dovrebbe spingerci a parlare e ad agire senza timore. Se siamo coraggiosi, Geova ci benedirà e ci aiuterà. Questo emerge dal racconto biblico della vita di Davide. Quando si trattava di fare la volontà di Geova, Davide era coraggioso e pronto ad agire. Anche se commise degli errori e affrontò molte situazioni tragiche, Davide rimase leale a Geova fino alla fine della sua vita. Poco prima di morire, diede a suo figlio Salomone l'incarico ufficiale di costruire il Tempio di Geova. Immaginiamo cosa avrà provato Salomone quando Davide gli consegnò il progetto trasmesso per ispirazione da Geova stesso. Si sarà sentito sopraffatto da quell'incarico. Ma suo padre Davide lo rafforzò, e quello che gli disse può rafforzare anche noi quando affrontiamo problemi. Siete tutti invitati, anche voi bambini e ragazzi, ad aprire la vostra Bibbia e a seguire la lettura del racconto che è riportato in Primo Cronache 28, da 1 a 20. Vi do un attimo per trovarlo. Primo Cronache, capitolo 28, a partire dal versetto 1.
Davide radunò poi a Gerusalemme tutti i principi d'Israele, i principi delle tribù, i capi delle divisioni che servivano il re, i capi di migliaia e i capi di centinaia, quelli che avevano la responsabilità di tutti i beni e del bestiame del re e dei suoi figli, i funzionari di corte e tutti gli uomini potenti e capaci. Quindi il re Davide si alzò in piedi e disse:
«Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio. Desideravo di tutto cuore costruire una casa che fosse una dimora permanente per l'arca del patto di Geova e uno sgabello per i piedi del nostro Dio, e feci i preparativi per la costruzione. Ma il vero Dio mi disse: tu non costruirai una casa per il mio nome, perché sei un uomo di guerra e hai sparso sangue. Comunque, di tutta la casa di mio padre, Geova, l'Iddio di Israele, scelse me perché diventassi re su Israele per sempre. Aveva infatti scelto Giuda come condottiero, e della casa di Giuda, la casa di mio padre, e dei figli di mio padre, approvò me, facendomi re su tutto Israele. E di tutti i miei figli, e Geova mi ha dato molti figli, scelse mio figlio Salomone perché sedesse sul trono del regno di Geova su Israele. Mi disse: tuo figlio Salomone è colui che costruirà la mia casa e i miei cortili, perché l'ho scelto come figlio e io diventerò suo padre. Se sarà determinato a osservare i miei comandamenti e le mie decisioni giudiziarie come fa ora, stabilirò saldamente il suo regno per sempre. Perciò, davanti agli occhi di tutto Israele, la congregazione di Geova e agli orecchi del nostro Dio, vi dico: ricercate e osservate scrupolosamente tutti i comandamenti di Geova vostro Dio, così da possedere il buon paese e passarlo ai vostri figli dopo di voi come eredità permanente. E tu, Salomone, figlio mio, conosci l'Iddio di tuo padre e servilo con cuore completo e con animo volenteroso, perché Geova scruta tutti i cuori e discerne ogni inclinazione dei pensieri. Se lo cercherai, si lascerà trovare da te, ma se lo abbandonerai, ti respingerà per sempre. Ecco, Geova ti ha scelto perché tu costruisca una casa come santuario. Sii coraggioso e mettiti all'opera».
Davide diede quindi a suo figlio Salomone il piano architettonico dell'atrio e delle varie stanze della casa, dei suoi depositi, delle sue stanze superiori, delle sue stanze interne e della casa del propiziatorio. Gli diede il piano architettonico di tutto quello che gli era stato trasmesso per ispirazione riguardo ai cortili della casa di Geova, a tutte le sale da pranzo intorno a essa, ai tesori della casa del vero Dio e ai tesori delle cose consacrate. Gli diede anche istruzioni per le divisioni dei sacerdoti e dei leviti, per tutti i compiti legati al servizio della casa di Geova e per tutti gli utensili del servizio della casa di Geova. Indicò inoltre il peso dell'oro, l'oro per tutti gli utensili per i vari servizi e il peso di tutti gli utensili d'argento e di tutti gli utensili per i vari servizi e il peso dei candelabri d'oro e delle loro lampade d'oro, il peso dei vari candelabri e delle loro lampade e il peso dei candelabri d'argento, di ciascun candelabro con le sue lampade in base all'utilizzo e il peso dell'oro per le tavole del pane in pile, per ciascuna tavola e l'argento per le tavole d'argento e il peso dell'oro puro per i forchettoni, le scodelle e le brocche, il peso delle coppe d'oro, di ciascuna coppa, e il peso delle coppe d'argento, di ciascuna coppa. Indicò anche il peso dell'oro fino per l'altare dell'incenso e per la rappresentazione del carro, cioè i cherubini d'oro che spiegano le ali in modo da coprire l'arca del patto di Geova. Davide disse:
«La mano di Geova fu su di me, ed egli mi diede perspicacia, perché mettessi per iscritto tutti i dettagli del piano architettonico».
Davide poi disse a suo figlio Salomone:
«Sii coraggioso e forte, e mettiti all'opera. Non aver paura e non provare terrore, perché Geova Dio, il mio Dio, è con te. Non ti lascerà né ti abbandonerà, ma sarà con te finché tutto il lavoro per il servizio della casa di Geova non sia completato».
Che impresa per Salomone! Non ricevette solo l'incarico di costruire la casa della vera adorazione. Il Tempio doveva anche essere di una magnificenza straordinaria, di una fama e di una bellezza note in tutti i paesi. Salomone, però, aveva poca o forse nessuna esperienza nell'edilizia. Davide aveva previsto le difficoltà che si sarebbero presentate. Per di più, Salomone avrebbe subito attacchi da parte di familiari e di altri. Davide quindi lo incoraggiò a essere ubbidiente e leale a Geova. Lo esortò anche a essere coraggioso e forte e a mettersi all'opera. Il timore avrebbe potuto paralizzare Salomone. Se avesse considerato quell'incarico troppo difficile, avrebbe potuto procrastinare o abbandonare il progetto. E Geova ne sarebbe stato molto dispiaciuto. Perciò Davide gli disse di nuovo: «Mettiti all'opera». Davide sapeva che il coraggio e la fiducia in Geova si devono dimostrare con le azioni. E lo sapeva per esperienza. Analizziamo alcune situazioni in cui Davide dovette dimostrare coraggio. Mentre leggiamo questi racconti, chiediamoci: davanti a serie difficoltà, Davide tendeva forse a procrastinare, a esitare o a paralizzarsi? Pensiamo ad esempio a qual era la situazione in Israele quando fu unto come re. Il re Saul regnava ancora, ma Geova lo aveva rigettato per la sua palese disubbidienza. Seguite con la vostra Bibbia la lettura del racconto riportato in 1 Samuele 16, da 1 a 23. 1 Samuele, capitolo 16, versetti da 1 a 23.
Geova disse poi a Samuele:
«Per quanto tempo ancora ti addolorerai per Saul, ora che io l'ho rigettato come re di Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto un re tra i suoi figli».
Ma Samuele domandò:
«Come faccio? Quando Saul lo verrà a sapere, mi ucciderà».
Geova rispose:
«Porta con te una vacca giovane e di così: sono venuto a offrire un sacrificio a Geova. inviterai esse al sacrificio. Dopodiché ti indicherò cosa fare. Dovrai ungere per me colui che ti dirò.
Samuele fece come Geova gli aveva detto. Quando giunse a Betlemme, gli anziani della città gli andarono incontro tremanti e gli chiesero:
«Vieni in pace?»
Lui disse:
«Vengo in pace. Sono qui per offrire un sacrificio a Geova. Santificatevi e venite con me per il sacrificio».
Quindi santificò Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Non appena furono arrivati, Samuele scorse Eliab e disse:
«Di sicuro qui davanti a Geova c'è il suo unto».
Ma Geova gli rispose:
«Non badare al suo aspetto e alla sua statura, perché l'ho scartato. L'uomo non vede le cose come le vede Dio. Il semplice uomo guarda l'apparenza, mentre Geova guarda nel cuore».
Quindi Jesse chiamò Abinadab e lo fece venire davanti a Samuele, che però disse:
«Geova non ha scelto nemmeno lui».
Poi Jesse fece venire Samma. Samuele però disse:
«Geova non ha scelto neppure lui».
Così Jesse fece venire davanti a Samuele 7 dei suoi figli, ma Samuele gli disse:
«Geova non ha scelto nessuno di loro».
Infine Samuele chiese:
«Questi sono tutti i tuoi figli?»
Jesse gli rispose:
«Resta ancora il più piccolo. Sta pascolando le pecore».
Allora Samuele gli disse:
«Mandalo a chiamare, perché non ci metteremo a mangiare finché non verrà».
Perciò Jesse lo mandò a chiamare e lo fece entrare. Il ragazzo era bello, con un bel colorito e begli occhi. E Geova disse:
«Ungilo, è lui».
Samuele prese dunque il corno dell'olio e unse Davide di fronte ai suoi fratelli. E da quel giorno lo spirito di Geova agì su Davide. Poi Samuele partì e fece ritorno a Rama. Ora Saul era stato abbandonato dallo spirito di Geova e uno spirito cattivo da parte di Geova lo terrorizzava. I suoi servitori gli dissero:
«Hai visto che uno spirito cattivo da parte di Dio ti terrorizza? Per favore, nostro Signore, comanda ai tuoi servitori che stanno alla tua presenza di cercare un uomo esperto nel suonare la cetra. Ogni volta che uno spirito cattivo da parte di Dio ti affliggerà, lui la suonerà e tu ti sentirai meglio».
Saul disse dunque ai suoi servitori:
«Trovatemi un uomo che sappia suonare bene e portatemelo».
Un servitore disse:
«Ecco, ho visto che uno dei figli di Jesse, il betlemita, è molto bravo a suonare ed è un guerriero forte e coraggioso. Sa esprimersi bene ed è di bell'aspetto, e Geova è con lui».
Saul inviò quindi messaggeri da Jesse per dirgli:
«Mandami tuo figlio Davide, che è con il gregge».
Jesse caricò su un asino del pane, un'otre di vino e un capretto e li mandò a Saul tramite suo figlio Davide. Davide andò dunque da Saul e rimase al suo servizio. Saul gli si affezionò molto e Davide diventò il suo scudiero. Così Saul mandò a dire a Jesse:
«Ti prego di lasciare che Davide resti al mio servizio, perché ha incontrato il mio favore».
Ogni volta che uno spirito cattivo da parte di Dio affliggeva Saul, Davide prendeva la cetra e la suonava, e Saul trovava sollievo, e lo spirito cattivo si ritirava da lui.
Cercate di immaginare la scena. Il giovane Davide, suo padre e i suoi fratelli sono tutti di fronte al profeta Samuele. Poi Geova sceglie proprio Davide come re e dice a Samuele di ungere il ragazzo. Tuttavia Saul continua a regnare, ampiamente riconosciuto come legittimo re di Israele. Davide aveva bisogno di coraggio in quel momento della sua vita. Ad esempio, come avrebbe reagito Saul alla notizia che Davide era stato unto per essere re? Di certo avrebbe cercato di ucciderlo. E come si sarà sentito Davide quando fu convocato a casa di Saul per diventare proprio il suo servitore personale? Come minimo sarà stato un po' ansioso. E noi? Forse siamo in ansia a causa di problemi familiari, economici o di salute, oppure a causa della persecuzione o delle nostre inclinazioni peccaminose. Ma questi problemi non devono paralizzarci dal punto di vista spirituale. Quando li affrontiamo, dobbiamo ricercare l'aiuto di Geova attraverso la preghiera, la sua parola e la congregazione. Spesso riusciremo ad attenuare gli effetti dei nostri problemi. E anche se questi non si risolveranno, dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per servire Geova, perfino di fronte a una tragedia. Questo è vero coraggio. Quando fu convocato per comparire davanti a Saul, Davide non cedette alla paura. Fu coraggioso e forte e si mise all'opera. Accettò l'incarico, sicuro che Geova gli avrebbe dato la saggezza necessaria per assolverlo. Alla fine, il re Saul si affezionò molto a Davide e Davide diventò il suo scudiero. Ora, per favore, seguite la lettura del brano di 1 Samuele 17 da 1 a 51. È il capitolo successivo. 1 Samuele capitolo 17, dal versetto 1. Questa è l'elettrizzante storia di Davide e Golia. Dal racconto capiremo come Davide dimostrò saggezza e coraggio.
I Filistei chiamarono a raccolta le loro truppe per la guerra. Si radunarono a Soco, nel territorio di Giuda, e si accamparono fra Soco e Azeca, a Efes-Dammim. Quanto a Saul e agli uomini di Israele, si radunarono e si accamparono nella valle di Ela e si schierarono in formazione di battaglia per affrontare i Filistei. I Filistei si posizionarono sul monte che stava da una parte, mentre gli Israeliti sul monte dall'altra. Li divideva la valle. Dagli accampamenti dei Filistei si fece avanti il loro campione. Il suo nome era Golia. Era di Gat ed era alto 6 cubiti e una spanna. Indossava un elmo di rame e una corazza di rame fatta a scaglie sovrapposte. La corazza pesava 5.000 sicli. Sulle gambe portava schinieri di rame e dietro le spalle un giavellotto di rame. L'asta di legno della sua lancia era simile al subbio dei tessitori e la punta di ferro della lancia pesava 600 sicli. Il suo scudiero gli andava davanti. Ed ecco che Golia si fermò e gridò verso lo schieramento di Israele:
«Perché vi siete schierati in formazione di battaglia? Non sono io il Filisteo? E voi non siete i servitori di Saul? Sceglietevi un uomo e venga ad affrontarmi. Se sarà in grado di combattere con me e mi sconfiggerà, noi diventeremo vostri servitori. Ma se sarò io il vincitore e lo ucciderò, sarete voi a diventare nostri servitori e ci servirete!»
Poi aggiunse:
«Oggi lancio questa sfida alle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo!»
A queste parole del Filisteo, Saul e tutto Israele rimasero sconvolti e si spaventarono moltissimo. Ora Davide era figlio dell'Efrateo di Betlemme di Giuda che si chiamava Jesse, il quale aveva 8 figli e ai giorni di Saul era già vecchio. I 3 figli maggiori di Jesse erano andati in guerra con Saul. Il primogenito si chiamava Eliab, il secondo Abinadab e il terzo Samma. Davide era il più giovane e i 3 maggiori avevano seguito Saul. Davide faceva avanti e indietro da dove si trovava Saul per badare alle pecore di suo padre a Betlemme. Intanto, il Filisteo si presentava davanti agli Israeliti ogni mattina e ogni sera. Continuò così per 40 giorni. Poi Jesse disse a suo figlio Davide:
«Tieni, prendi quest'efa di grano arrostito e queste 10 pagnotte e portale subito ai tuoi fratelli nell'accampamento. E dà queste 10 porzioni di formaggio al comandante. Vedi anche se i tuoi fratelli stanno bene e portami una conferma da parte loro.»
I suoi fratelli si trovavano con Saul e con tutti gli altri uomini di Israele nella valle di Ela a combattere contro i Filistei. L'indomani Davide si alzò presto e affidò le pecore a qualcun altro. Poi prese tutto e partì, come Jesse gli aveva comandato. Quando raggiunse l'accampamento, le truppe muovevano verso il campo di battaglia, lanciando il grido di guerra. Israele e i Filistei si posizionarono gli uni di fronte agli altri, schieramento contro schieramento. Subito Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che aveva portato, poi corse verso il campo di battaglia. Quando arrivò, chiese ai suoi fratelli se stavano bene. Mentre parlava con loro, ecco che dallo schieramento filisteo venne avanti il campione di nome Golia, il filisteo di Gat, il quale ripeté le solite parole e Davide lo sentì. Quando videro Golia, tutti gli uomini di Israele fuggirono terrorizzati.
«Avete visto quest'uomo che si fa avanti?»
dicevano.
«Viene per sfidare Israele. Il re darà grandi ricchezze a chi lo sconfiggerà e gli darà in moglie la propria figlia. Inoltre, in Israele, la sua casa paterna sarà esentata da tasse e obblighi».
Davide allora chiese agli uomini che gli stavano accanto.
«Come verrà ricompensato l'uomo che sconfiggerà quel filisteo laggiù e riscatterà l'onore di Israele? Chi è questo filisteo incirconciso che osa farsi beffe delle schiere dell'Iddio vivente?»
Gli uomini gli ripeterono quanto detto prima.
«L'uomo che lo sconfiggerà verrà ricompensato così».
Quando suo fratello maggiore Eliab lo sentì parlare con gli uomini, si arrabbiò e gli disse:
«Cosa sei venuto a fare? A chi hai affidato quelle poche pecore nel deserto? Conosco bene la tua arroganza e le tue cattive intenzioni. Sei sceso solamente per vedere la battaglia».
Davide replicò:
«Cosa ho fatto di male? Era solo una domanda».
Allora si voltò verso qualcun altro e fece la stessa domanda di prima, e gli fu data la stessa risposta. Qualcuno sentì quello che Davide aveva detto e andò a riferirlo a Saul, il quale mandò a chiamarlo. Davide disse a Saul:
«Nessuno deve scoraggiarsi per colpa di questo filisteo. Il tuo servitore andrà a combattere contro di lui».
Ma Saul gli rispose:
«Tu non sei in grado di combattere contro questo filisteo, perché sei solo un ragazzo, mentre lui è un soldato sin da giovane».
Davide allora disse a Saul:
«Io, tuo servitore, pascolavo il gregge di mio padre, e una volta venne un leone e un'altra un orso, e ciascuno portò via una pecora dal gregge. Ma io li inseguii e li colpii, e strappai la preda dalla loro bocca. Quando mi si rivoltarono contro, li afferrai per la pelliccia, li colpii e li ammazzai. Uccisi sia il leone che l'orso. E questo filisteo incirconciso farà la stessa fine, perché si è fatto beffe delle schiere dell'Iddio vivente».
E aggiunse:
«Geova, che mi liberò dalle grinfie del leone e dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo».
Saul disse quindi a Davide:
«Va, e Geova sia con te».
Saul diede dunque a Davide le proprie vesti militari. Gli mise in testa un elmo di rame e gli fece indossare una corazza. Davide cinse la spada sopra le vesti, ma quando cercò di camminare non ci riuscì, perché non era abituato a quelle cose. Disse a Saul:
«Non riesco a camminare con queste cose addosso, non ci sono abituato».
Perciò se le tolse. Poi afferrò il suo bastone, scelse dal letto del torrente 5 pietre lisce e le mise nella tasca della sua sacca da pastore. In mano aveva la sua fionda. Quindi si mosse verso il filisteo. Il filisteo, preceduto dal suo scudiero, si avvicinava sempre più a Davide. Quando lo vide bene, rise sprezzantemente di lui, perché non era che un ragazzino dal viso colorito e di bell'aspetto. Gli disse:
«Mi hai preso per un cane? Che mi affronti con dei bastoni?»
E lo maledisse, invocando i suoi dei. Poi continuò:
«Vieni qui e darò la tua carne agli uccelli e agli animali selvatici».
Davide replicò al filisteo:
«Tu mi affronti armato di spada, lancia e giavellotto, ma io ti affronto nel nome di Geova degli eserciti, l'Iddio delle schiere di Israele, del quale ti sei fatto beffe. Oggi stesso Geova ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò e ti staccherò la testa. Oggi stesso darò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli e agli animali selvatici. E tutta la terra saprà che c'è un Dio in Israele». E tutti quelli che sono radunati qui sapranno che non è con la spada né con la lancia che Geova salva, perché la battaglia è nelle mani di Geova e lui vi farà cadere tutti in nostro potere.
Allora il Filisteo si mosse e andò incontro a Davide, facendosi sempre più vicino, mentre Davide corse velocemente verso la linea di battaglia, preparandosi a incontrarlo. Quindi mise la mano nella sacca, prese una pietra e la lanciò con la fionda, colpendo il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte e lui crollò con la faccia a terra. Così Davide sconfisse il Filisteo con una fionda e una pietra. Benché nella sua mano non ci fosse una spada, colpì il Filisteo e lo uccise, e continuò a correre finché gli fu sopra. Afferrò la spada del Filisteo, gliela estrasse dal fodero e si assicurò che fosse morto tagliandogli la testa. Quando videro che il loro campione era morto, i Filistei si diedero alla fuga.
La storia di Davide e Golia è una lezione di coraggio. Ci insegna molto anche riguardo alla saggezza e alla fede che si dimostra con le azioni. Davide stava lavorando quando suo padre gli disse di portare viveri ai suoi fratelli che erano al fronte. Quindi si trovò a dover fare due cose insieme. Come avrebbe potuto prendersi cura del gregge di famiglia e allo stesso tempo portare viveri ai suoi fratelli a diversi chilometri di distanza? Davide dimostrò di essere una persona saggia e fu anche un uomo affidabile. La Bibbia infatti dice: «L'indomani Davide si alzò presto e affidò le pecore a qualcun altro. Poi prese tutto e partì, come Jesse gli aveva comandato». Davide si ritrovò ben presto in una situazione che avrebbe potuto paralizzarlo. Andò a cercare i suoi fratelli e si rese conto che l'esercito di Israele era terrorizzato dall'aspetto minaccioso di Golia e scoraggiato per i suoi scherni. Davide reagì subito mostrando di avere coraggio. Chiese perché nessuno avesse ancora ucciso quell'uomo presuntuoso che aveva osato sfidare Geova. Tuttavia, suo fratello Eliab lo rimproverò davanti a tutti, mise in dubbio le sue intenzioni, gli diede dell'arrogante e lo accusò di aver abbandonato le pecore del padre. Nonostante questo, Davide si offrì di combattere contro Golia. Il re Saul però lo ignorò e gli disse che non sarebbe mai riuscito a sconfiggere quel gigante perché era solo un ragazzo. Di fronte a una situazione che avrebbe potuto scoraggiarlo, Davide dimostrò coraggio, e quel coraggio gli diede la forza spirituale ed emotiva di mettersi all'opera. Ripensò a quello che Geova aveva fatto per lui in passato. Davide non dimenticò mai il modo in cui Geova lo aveva salvato dagli attacchi di un orso e di un leone, animali che sono più forti e veloci degli esseri umani. In quelle occasioni, Geova non solo lo aveva liberato, ma gli aveva dato anche la forza di uccidere quegli animali feroci. Ecco perché Davide disse con fiducia: «Geova, che mi liberò dalle grinfie del leone e dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo Filisteo». Di fronte allo scoraggiamento o perfino alla depressione, anche a noi può essere utile riflettere su come Geova ci ha già aiutato mentre affrontavamo problemi apparentemente insormontabili. Davide fu coraggioso e si mise all'opera. Prese sagge decisioni che portarono a buoni risultati. Ad esempio, quando Saul gli diede il suo equipaggiamento, Davide provò a indossarlo, ma si rese subito conto che l'elmo di rame, la corazza e la spada gli avrebbero solo impedito di muoversi liberamente. Cosa fece quindi? In pratica, semplificò le cose e si liberò di quel peso. E noi? Negli anni forse abbiamo riempito la nostra vita di beni superflui o attività non necessarie. Queste cose potrebbero distrarci dal servire Geova. Se è così, mettiamoci all'opera. Facciamo l'inventario di quello che abbiamo e delle nostre abitudini ed eliminiamo ciò che è di troppo. Semplificando la nostra vita, ci concentreremo più facilmente sul servizio che rendiamo a Geova. Proprio come noi, Davide non era perfetto, ma agì con coraggio e determinazione, e per questo Geova lo considerò un suo caro amico. Alla fine della sua vita fedele, Davide poté dire a suo figlio con assoluta libertà di parola: «Sii coraggioso e forte, e mettiti all'opera».